Okay. sale il centro della sfera. Una simmetria radiale, in cui l'asse di simmetria è una linea, l'altezza del cono è l'asse di simmetria, un cono gelato, e poi abbiamo una simmetria bilaterale, in cui due parti sono simmetriche rispetto a un piano, come allora, in natura, tutte le linee umane, tranne le spugne praticamente, sono l'unica specie animale nota che non sia simmetrica, rispondono a questi due tipi di simmetria, la simmetria radiale e la simmetria bilaterale. In realtà, le specie più antiche, filogeneticamente, hanno una simmetria radiale. Questa è una spugna. Una simmetria radiale. La simmetria radiale è tipica di alcune specie che in realtà vengono attaccate. Vengono attaccate soprattutto uno scoglio, ma non solo, perché per esempio è una simmetria radiale anche le pedine. Allora, in queste specie la struttura dell'organismo e la sua simmetria intorno a un asse è legata a che cosa? Legata sostanzialmente alla forza, alla quale si sostanzia cioè la forza di gravità. La forza di gravità è quella che condiziona l'orientamento dell'asse. Per cui queste specie sviluppano un sopra, che di solito è la cavità orale, nella quale cade il cibo per realizzare, e un sotto, che è la parte con la quale stanno attaccati, il substrato, il pieno, lo scotto, la roccia. Questa cosa cambia quando si sviluppa la capacità di inizialmente le meduse, per esempio, mantengono questo tipo di simmetria. Perché? Perché le meduse si muovono in senso verticale, come in senso trasversale di lato del corpo. Sono volontariamente, solo in senso verticale, attirate o allontanandosi dalla luce di sinistra, dalla superficie. Per cui per una medusa, questa meduta non è attaccata e si muove, l'asse resta pure, l'asse non è radiale, che è di nuovo orientato con l'asse della forza di gravità. Ma quando si sviluppa una vera capacità di comportamento, di movimento, allora è necessario avere davanti un dietro, davanti che ci dica dove andare, che ci dica, e un dietro che ci spinga. E quindi si sviluppa una struttura che è sensoriale alla testa e propulsiva di. Quindi l'asse di simmetria che era questo, ruota e punta, un piano di simmetria, in cui riconosciamo davanti e indietro, e poi un sopra e un sotto che sono ancora più opposti alla forza di gravità. Chiaro? Quindi in questo modo evolve una struttura fondamentale che è la stessa. Che è la stessa in tutte le specie animali, in cui abbiamo due assi, antero posteriore e dorso ventrale, che definiscono un piano di simmetria, un piano di ventrale, intorno al quale l'organismo è costruito in due metà, quasi identiche.
Perché
le medusa in realtà si muovono soltanto in verticale, verso la luce o via dalla luce. Lo spostamento, la traslazione è dovuta semplicemente alle correnti. Allora, questo piano di simmetria del sistema è quello che è definito, questa cosa che mi nascondo un giorno sì e un giorno no, cioè il piano da dettare la costruzione dell'organismo. Che cos'è questo progetto? Che cosa dicono questi geni? Come vedete ce ne sono degli altri che definiscono l'asse verso l'entrata. Cosa dicono esattamente? Cosa deve stare davanti, cosa deve stare dietro, cosa deve stare sopra, cosa deve stare sotto. E quindi costruiscono la struttura fondamentale. Allora, tutti gli elementi viventi sono costruiti sulla base di questo piano fondamentale. E anche noi siamo costruiti sulla base di questo piano fondamentale, anche noi siamo simmetrici. Però, le parti più evolute, le parti più recenti, quello che cercherò di mostrare stamattina, si stanno allontanando da questo piano fondamentale. Cioè, nel corso dell'evoluzione biologica, siamo un passaggio, le parti ultime, in particolare la corteccia cerebrale, tendono a discostarsi da questo schema, da questo corteccia, e a diventare asimmetrica. Sia chiaro, non tutto l'organismo è simmetrico, ci sono delle parti asimmetriche, come il cuore, per esempio, chiaro. Il piano, ci sono anche delle rivelazioni, ma il piano fondamentale è che è simmetrico. Allora, un altro aspetto che è collegato con questa teoria è il fatto di essere doppio, soprattutto per quello che riguarda il cappello, tutto è doppio sui due piani, i due misteri sono anche due, che è il fatto che, stranamente, il rapporto cervello-corpo è un rapporto crociato, cioè la metà sinistra del cervello si occupa della metà destra del corpo, del mondo, che dice e allora anche questo è perché, così, perché la metà destra del cervello si occupa della metà sinistra e viceversa? Qualcuno ha un'idea? Naturalmente le persone normali non si chiedono affatto, sono tranquille, anch'io. No, non è che c'è un cambio di potere, è semplicemente un incrociamento di semplicemente che le informazioni dirette ma si diversano dietro che dovrebbe essere qui. Allora, la ragione che non passa nessuno. Ci sono diverse teorie qui, sono quella sono le state due. Sono le state due. La prima che mi piace di meno è che, per esempio, nei sistemi sensoriali in cui c'è spesso un'inversione della rappresentazione del mondo esterno nell'organo di senso, per esempio, l'immagine del mondo esterno è invertita. L'inversione, sopra sotto e destra sinistra, nella corteccia serve a ricostruire l'integrità delle due metà. Questo è vero soprattutto, funziona bene in teoria, soprattutto quando consideriamo le specie come gli erbivori che non hanno una visione binoculare, in cui ogni occhio vede metà del mondo. E secondo me questa cosa funziona abbastanza bene, nel senso che non esiste sopra, sotto, destra, sinistra nel cervello. Cioè questo tipo di, come dire, di ritrasformazione di congruenza fisica tra la rappresentazione mentale e il mondo esterno non è certamente dovuto al fatto che una certa cellula piramidale sta sotto un'altra nella corteccia cerebrale. È un processo computazionale che non ha niente a che fare con le relazioni spaziali che abbiamo avuto. Quindi mi piace poco. Questa mi piace molto di più. Questa teoria perché si dice che questo tipo di connessione facilita la risposta a uno stimolo. Cioè questa teoria dice che le connessioni crociate evolvono, si sviluppano quando, durante l'evoluzione, all'inizio dei prima non c'è, allora un pesce che non ha praticamente arti, se deve rispondere a una pericoloso, che cosa fa? Contrae la muscolatura assiale del lato opposto per allontanarsi. Lo stimolo pericoloso è quindi la sua sinistra, e lui per allontanarsi contrae i muscoli, il filetto del branzino, che si trova dall'altro lato. La muscolatura assiale, come sapete, è controllata dal cuore, dai sistemi dai sistemi laterali o mediali? Ho sentito qualcosa? Votate, dica mediali, dai sistemi mediali. Meno male, non so praticare, è successo di tanti conformitari. Dai sistemi mediali, e i sistemi mediali, come sapete, non sono contati. Per cui l'informazione che arriva da sinistra va al cervello destro e questo attiva i sistemi mediali di destra. E quindi questa è la via più rapida per mettere in atto una fuga. Quando compaiono le zampe, lo stesso movimento, lo stesso comportamento è prodotto dalla contrazione dei muscoli assiali di un lato, cioè del lato destro, e dall'estensione, e quindi dalla contrazione degli estensori, del lato opposto. Gli estensori delle zampe del lato opposto sono controllati dai sistemi coraggio sulle estremitarie.
Gli estensori sono da quelli controllati da mano?
No, gli estensori delle zampe, i muscoli degli altri, da chi sono controllati? Da quale sistema sono controllati?
Da quelli
laterali, no? Come il rubro spinale, che sono crociati. E quindi lo stimolo che arriva da sinistra finisce al cervello destro, che controlla contemporaneamente la contrazione della muscolatura assiale ipsilaterale e di quella degli arti della distale contro la terra. Chiaro? Allora, questa teoria funziona bene, secondo me, cioè la mia idea di più, potete scegliere cosa fare. Non è una questione di fede. Chiaro? Quindi, siamo simmetrici e siamo anche in parte incrociati. Cioè, ci deve essere una capacità di comunicazione tra le due entità. Quando andiamo a vedere però il cervello è un organo pari. Mentre io tagliato in due, due metà apparentemente identici. Apparentemente, perché se guardate qualsiasi cervello, prendete il vostro, se guardate la superficie del centro, trovate questa cosa. Qui ci sono tanti tipi diversi, quella che vedete in blu e la corteccia motoria primaria, la potete solo sensoriale di macchia. Qui avete un cervello intero, questa è la scissura emisferica, e se li guardate sono tutti asimmetrici. Cioè esiste una forte asimmetria intrinseca nella struttura della corteccia cerebrale. Ognuno di noi ha sviluppato una serie di soldi nei quali si riconoscono i principali, tutti abbiamo una fissura di Rolando, ma tutti noi la fissura di Rolando è diversa dagli altri ed è diversa da destra e sinistra. E poi la morfologia, la forma dei solchi e delle circonvoluzioni, confrontate a destra e a sinistra in tutti questi casi, che sono tutti cervelli singoli, sono diverse. Allora, queste sono differenze individuali, e queste differenze individuali sono certamente dovute a ci sono anche delle differenze di specie, cioè ci sono delle differenze tra destra e sinistra nel telecefalo, e in particolare la potete osservare, non lo dico più, e lì ci sta la differenza grossa tra la destra e la sinistra. Queste differenze sono più sottili, meno evidenti della vista, ma assolutamente significative e rilevanti. E sono, innanzitutto, il plano temporale. Il plano temporale è questa regione della corteccia dell'occhio temporale, praticamente è la regione che sta nella profondità del lobo di Silvio. Per cui, per vedere il plano temporale, dovete fare un taglio questo encefalo in questo modo. E trovate che questa regione dell'emisfero di sinistra ha una quantità di circonvoluzioni maggiore che a destra, e più espansa che a destra. Che cos'è questa regione? Corrisponde a quella che normalmente conoscete come area di Henle, o come provincia associativa dell'angolo pareto contro temporologico. Quindi c'è una asimmetria anatomica che si riflette in una asimmetria istologica, cioè i neuroni sono diversi. Sono diversi perché sono più grandi nel lato sinistro che nel lato destro, sulla zona di corteccia. Quello che vedete qui è un rapporto di connessione tra neuroni nell'emisfero sinistro e nell'emisfero destro. Se fossero uguali, tutti i livelli dovrebbero stare su questa linea che è la misurice che corrisponde al rapporto 1. Vedete che in tutti i casi nell'emisfero di sinistra, soprattutto i neuroni più grandi, tendono ad essere più grandi nell'emisfero di destra. E questo mostra in diverse aree corticali la densità degli interneuroni, cioè il numero di interneuroni per metà di volume. E vedete anche qua che in queste due regioni, che sono il tiro temporale superiore e il tiro submarginale, cioè quelle regioni del plano temporale, la densità di interneuroni è maggiore a sinistra che a destra. Quindi, chiaramente, ci sono delle differenze. Le differenze di destra e sinistra che troviamo in tutti gli individui e, consistentemente, anche attraverso gli individui nella specie. Cioè, queste sono caratteristiche, non più, ma sono caratteristiche di, cioè, della specie. Ora, corrisponde questo a una differenza funzionale? Naturalmente la risposta che abbiamo oggi è sì, ma questa risposta ci si è arrivati attraverso un travaglio piuttosto prolungato, sì, almeno 100 anni, ci è voluto tutto l'Ottocento. Allora, diciamo che fin dall'inizio dell'Ottocento, soprattutto alcuni studi militari della Armata avevano raccolto una serie di casi di delitti in questa Francia, che avevano cui erano correlati alcune afasia, allora si chiamava la tecnica, con la paralisi della mano della testa, e questi individui avevano consistentemente le lesioni della regione pariente frontale a sinistra. Queste cose non erano previste perché all'epoca la regione fondamentale era e che non ci fosse localizzazione delle funzioni. La localizzazione delle funzioni, che era appannaggio dei frenologi, era diventato una scienza da salotto, cioè i frenologi vedevano di riconoscere le funzioni attraverso dei caratteri esterni, sernopoli, riferibili alla funzione centrale. E questa cosa era la visione scientifica dell'epoca era che la corteccia cerebrale funzionasse. serie fortuita di casi, questa cosa è stata risolta. È stata risolta perché un signore che faceva il chirurgo all'ospedale di Bicetta, andò a sentire una conferenza del tale Galla, che era figlio di uno di questi medici dell'armata napoleonica, e che riportava una serie di scritti non pubblicati di suo padre, che raccoglieva una quarantina di casi di correlazione tra lesioni dell'emisfero sinistro e perdita della capacità di parola e la e come cioè, pochi giorni dopo Procale è in contatto con un paziente, il signor Reporter, che era affetto da una grave forma di gangrena. Il signor Reporter era la vita di Marenco, da 30 anni, aveva avuto un infus, ed era rimasto paralitico, fresca e a passo. Era stato tenuto all'ospedale della Santa Fiera, che era una specie di delitto, poverino, essendo un parentico, povero e amato, era una specie di deficiente. Infatti lo chiamavano messietano, perché qualsiasi, quando gli si rivolgeva la parola, lui rispondeva. Ora, dicevo, Procale vede questo paziente che viene trasferito a Bicetta perché è una cantina e da compiere quello che c'è non si sa niente, il paziente muore. Procale riesce però a vedere il cervello di questo paziente, e questo è il cervello del signor Conte, e descrive una lesione nella porzione anteriore del lobo frontale che è assolta alla sindrome del paziente, cioè la femmina lo chiamata fantasia e alla paralisi. E presenta questo dato, questa volta in maniera forte, che ci mette nel peso per anni tra la sua carta di 1960 e il concetto della funzione il concetto della localizzazione delle funzioni corticali è un concetto dell'inizio del ancora vuole ancora una generazione, ma questo è la prima dimostrazione forte. In realtà come tutte le prime dimostrazioni forti, se guardate bene, è una dimostrazione un po' stressata. Il signor Reborn non aveva fatto la lesione della retroca, aveva un buco mostruoso in buona parte del lobo frontale e in buona parte del lobo parietale. Quindi dal punto di vista della localizzazione della relazione antifunzionale, il dato del signor Procale è molto forte, ma come dire, come spesso avviene nella scienza, per peccato, per indovinato, rischiato, era un bel concorso. Quindi questa è la dimostrazione che c'è una localizzazione corticale, ma soprattutto che alcune funzioni non sono localizzate bilateralmente. Le funzioni di ogni linguaggio stanno da un lato. Se vedo la lesione dell'emisfero sinistro, la parte simmetrica corrispondente dell'emisfero destro non è in grado di fare la stessa cosa, è stato caso di articolare il linguaggio. E quindi quello che prova Procale poi non è solo la localizzazione delle funzioni, ma è anche la materializzazione di alcune funzioni. Allora, il signor Procale naturalmente ha costruito tutta una teoria su quello che dice che cosa sono le funzioni materializzate, da dove vengono, e anche lui è un uomo del suo tempo e risente la visione del suo tempo. Allora, la visione filosofica corrente da Platone in avanti, che riflette quello che diciamo all'inizio, il nostro concetto di bellezza, dice che è simmetrica normale, è asimmetrica normale, è anormale. risponde all'armonia della natura e quindi tutto quello che si discosta non è buono, non è normale. E quindi sulla base di questo partenza Broca propone che in realtà la simmetria sia l'ultimo sviluppo e sia un fenomeno squisitamente culturale. Allora lui dice che la simmetria è una cosa tipica di noi umani ed è dovuta al fatto che la funzione linguistica deriva da una funzione testuale e la funzione testuale è portata principalmente dalla funzione. Allora noi nasciamo simmetrici, poi scegliamo una mano di differenza, che è quella che usiamo per particolare, e questa scelta, destra o sinistra, condiziona la localizzazione della funzione linguistica a destra o a sinistra. Chiaro? In altri termini, Broca sostiene che la realizzazione delle funzioni è qualcosa che deve essere correlato al grado di sviluppo di attenzione culturale e intellettuale dell'individuo. E quindi Broca sostiene, propone che siano massimamente asimmetrici i maschi europei, un po' meno le donne europee. Ora, questa cosa, non è vera, ci sono delle cose vere o non vere, ma non è vero che la simmetria è un fatto culturale, è basata su qualche esempio. In effetti c'è una minore simmetria della funzione linguistica nei maschi e nelle femmine nella nostra specie, con il risultato che di solito le femmine recuperano meglio la funzione linguistica di quella legge che non i maschi. Ora, perché questa cosa sia vera? Allora deve essere vero che non esiste asimmetria in natura. Sarebbe essere una questa cosa acquisita dalla nostra specie. E invece non è così. Non è così perché, a parte che esistono delle asimmetrie, esattamente, questa è una platessa, fa un po' di asimmetria dell'organismo, lo vedete, semplicemente perché stando appoggiata sul fondo, un occhio non prenderebbe più, da questo modo riesce a utilizzare tutte e due, ma ci sono diverse asimmetrie note negli uccelli e nei mammiferi, asimmetrie sia strutturali che comportamentali. Non solo, ma se andiamo a vedere in maniera un po' più dettagliata, ci rendiamo conto che queste simmetrie preesistono alla nostra specie e preesistono anche in maniera funzionale e non sono affatto distribuite neanche proprio alla nostra specie. Allora, quello che abbiamo qui, la figura è un po' complicata, ma poi non tanto. Abbiamo una serie di macachi che hanno subito l'intervento di recensione del corpo carbonico, di in cui potete discriminare tra la funzione del cervello di destra, di sinistra e di sinistra. Allora, qui ci sono tre diversi compiti. Uno di riconoscimento di forme, uno di riconoscimento di orientamento di linee e uno di riconoscimento di tacce. Ognuna di queste colonnine rappresenta la performance di uno di questi macachi. Ora, nelle scimmie non c'è una mano di preferenza di popolazione, mentre noi abbiamo una mano di preferenza di popolazione, la maggior parte degli umani sono dei seri umani. Nelle scimmie non c'è questa cosa, ma ogni scimmia ha una mano di preferenza, e quindi qui le scimmie sono ordinate tra le più mancine, dalla più mancina alla più destra. La freccia che sta dal lato invece rappresenta il funzioni che sono distribuite abbastanza casualmente, non c'è molta differenza e così vanno anche in mano. Poi invece ci sono delle funzioni che sono chiaramente lateralizzate, come il riconoscimento di linee orientate e il riconoscimento delle facce. E vedete che in questo caso le scimmie vanno esattamente come i mani, cioè usano il ministero destro. Mentre in questo caso le scimmie usano il ministero sinistro, e noi tendiamo a usare il destro. Allora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che la scimmia non è funzionale, non è una decisione della nostra specie, è qualcosa che è iniziato prima delle condizioni. E quindi non può essere attribuito. Peraltro, come vedete, non è neanche accettato alla fase di testa. Ricordo che le scimmie sono ordinate dalla più mancina alla più testa. E vedete che svolgono queste funzioni indipendentemente da quella che è la loro mano di testa. Quindi, la simmetria non è dovuta alla scelta della nostra testa, è qualcosa che viene prima. Chiaro? Ok, quindi ripete, definisce quello che ho. Allora, questo dice che sono presenti sulla realtà, ma che vantaggio c'è ad avere le funzioni? Anche questo non lo sappiamo. Però ci sono due cose che sono evidenti. La prima è che la distanza, non è che sia la base.